File 5, pagina 38. 5. L'eco nella stampa e la diffusione commerciale. A dispetto della prima edizione del dicembre 1945, la versione ridotta di Un uomo e tre numeri delle edizioni Avanti aveva incontrato l'immediato e straordinario interesse di quotidiani e periodici. A pochi giorni di distanza della nuova edizione, sin dai primi di gennaio 1956, avevano iniziato a comparire le prime recensioni, che erano proseguite senza intervallo nei mesi successivi da L'Unità al Contemporaneo, da Il Ponte alla Gazzetta di Mantova, dal Il Movimento di Liberazione in Italia alla Cooperazione, da Il Lavoratore a Società, da La Voce della Resistenza al Corriere Biellese. Giornali e riviste nazionali, così come quotidiani e periodici locali o di categoria, avevano recensito o segnalato il libro di Fergnani. Nelle recensioni più ampie o nelle brevi segnalazioni, Un uomo e tre numeri veniva presentato al lettore come un documento che, per virtù descrittiva e intensità umana, poteva essere aggiunto ai migliori del genere, cioè nella scia di quelli davvero incisivi del Caleffi, di Primo Levi, della Nissim e Giulio Trevisani, nella sua recensione per L'Unità, inseriva il libro di Fergnani tra le fonti storiche utili a chi scriverà la storia della guerra 1939-1945 e giudicherà l'opera della Germania nazista e la collaborazione datale dal fascismo italiano. Da sottolineare poi che solo una recensione ricordava molto distrattamente l'esistenza della precedente edizione di 10 anni prima, contribuendo così a stimolare il lettore e possibile acquirente del libro di avere sotto gli occhi un testo completamente inedito. La segnalazione del volume di Fergnani come una novità assoluta, l'inserimento del volume in una collana a basso prezzo e di larga diffusione, il momento propizio alla riscoperta della letteratura concentrazionaria, l'ampia presenza sulla stampa nazionale furono fattori che congiuntamente contribuirono anche al successo commerciale del volume. Lo stesso autore si era immediatamente attivato per la diffusione del libro, fornendo all'editore liste di iscritti alle varie associazioni di ex deportati, di comitati promotori, di manifestazioni antifasciste, eccetera. Da una lettera riepilogativa inviata a Fergnani nel novembre 1958 siamo in grado di determinare le caratteristiche contrattuali, tiratura e vendite del volume. La percentuale dei diritti d'autore veniva fissata al 10%, erano state stampate 5.000 copie, la tiratura iniziale media dei volumi della serie Il Gallo. Il primo anno, 1956, si era avuta una vendita di poco più di 2.000 copie, mantenendosi di fatto costante anche l'anno successivo, 1957, con una vendita di 1.900 copie. 200 copie erano state poi destinate a omaggi e recensioni. La stessa lettera precisava poi che la giacenza rimasta invenduta a quella data, 880 copie, era così suddivisa: 380 copie in un magazzino e circa 500 in deposito tra librerie e distributori. La somma spettante dunque all'autore per il biennio conteggiato 56-57 ammontava complessivamente a lire 136.700. Tuttavia, circostanza tutt'altro che infrequente nei rapporti tra autore ed editore, l'avvocato ferrarese fu costretto a continui seppur cortesi, solleciti per il recupero delle somme a lui dovutegli dalle edizioni avanti. Tra gennaio e settembre del 57 Ferniani sollecitò sia Bosio direttamente che l'amministrazione della casa editrice affinché gli venisse saldata la somma derivante dal primo anno di vendite, somma che, come lui stesso ricordava a Bosio, aveva oltretutto contrattualmente destinato a persone di grande e urgente bisogno, in penosa attesa. Finalmente, in data 24 settembre, Ferniani riceveva l'assegno con i diritti maturati al 31 dicembre 1956. Purtroppo, l'anno successivo, una lettera dell'amministrazione lo informava che la casa editrice non era in grado di liquidare i diritti maturati al 31 dicembre 1957, essendo le nostre condizioni finanziarie non floride, e gli proponeva il saldo di quanto dovuto attraverso l'acquisto a prezzo scontato delle rimanenze del suo libro e di altri testi da scegliersi nel catalogo, proposta che trovò il consenso dell'autore. Per alcuni anni tra autore ed editore non risultano altre comunicazioni formali. Nel dicembre del 1963 Ferniani, rimarcando alle edizioni avanti che di fatto l'edizione da loro stampata di Un uomo e tre numeri era da considerarsi esaurita e non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardo l'eventualità di una ulteriore edizione, intendeva ritenersi sciolto dal contratto editoriale. A rispondere era lo stesso Bosio, il quale, intuendo che la richiesta di Ferniani esprimeva la implicita intenzione di ripubblicare presso un altro editore il suo libro, gli assicurava che la nostra casa editrice non avrà nulla in contrario a cedere gratuitamente ogni diritto nel caso di un'esplicita richiesta. 6. Le successive edizioni. A quanto risulta, nessuna richiesta da parte di altri editori giunse alle edizioni avanti, né lo stesso Ferniani aveva trattato con altri editori per la ripubblicazione del suo libro. Dovevano passare oltre 30 anni prima che Un uomo e tre numeri fosse riscoperto e ristampato. Lo fece la Comunità Ebraica di Venezia nel 1990, la quale, con il contributo dell'assessorato agli affari istituzionali, pubblicò il libro in una nuova edizione che riproponeva l'edizione avanti del 1955. Maggiore diffusione ebbe la ripubblicazione nel 2003 di Un uomo e tre numeri da parte di Multi Image o Mag, una piccola casa editrice fiorentina dedita soprattutto ai temi della non violenza, dei diritti umani e della solidarietà. Anche in questo caso l'editrice fiorentina ha ripubblicato l'edizione riveduta del 1955. L'edizione più recente dell'opera di Ferniani è stata pubblicata da un'importante casa editrice italiana, la Bollati Boringhieri, nel 2011. La scelta in questo caso è caduta sulla riproposizione dell'edizione del 45, edita da Speroni. Per motivi non dichiarati e a nostro parere piuttosto incomprensibili, al testo di Ferniani è stato radicalmente cambiato il titolo, non più Un uomo e tre numeri, bensì il più generico Scordatevi di essere vivi. Nella prefazione del magistrato milanese Gherardo Colombo, egli stesso indicava come sua la proposta del cambio del titolo alla Bollati Boringhieri, con qualche titubanza iniziale della stessa natura delle mie. Dichiarazione che rende ancora più ingiustificata la modifica radicale del titolo originario, se entrambi, casa editrice e proponente, manifestavano già all'inizio reciproche perplessità. Va anche sottolineato che la prefazione di Gherardo Colombo in realtà era andata a sostituire anche in questo caso, in modo forzato, la prefazione che era stata appositamente chiesta da parte della figlia di Ferniani, a Luciano Violante, nipote di Alfredo Violante, deportato anch'egli a Mauthausen, morto il 24 aprile del 45 e sventurato collega di prigionia di Enea Ferniani. Dunque una testimonianza, quella del nipote di Violante, che sarebbe risultata certamente più appassionata e in totale sintonia con lo spirito del libro. Proprio grazie alla figlia di Ferniani, Delia, siamo riusciti a recuperare lo scritto di Luciano Violante, che con orgoglio restituiamo alla luce, certi che lo stesso Enea ne avrebbe apprezzato come noi la forza di ogni parola. Pagina 43.